italiano. Pot, pot. Dal numero civico 1299 di Contrada del Monte, di fronte al Pacutino, dove avevano il loro deposito le diligenze e messaggerie del Lombardo Veneto, ai boschetti della Villa Reale c'erano, come ci sono ancora, quattro passi, e il luogo deserto e ombroso, con un numero di tigli almeno doppio di quanti ne siano avanzati, offriva tante comodità che i postiglioni della concessionaria impresa Franchetti, quando avevano un cavallo da provare, andavano in Stramarina, il cui nome ricorda la benemerita famiglia che a proprie spese trasformò in ameno passeggio un campo dove venivano scaricati i detriti della città. Orbene, ve li immaginate voi uno di quei vecchi postiglioni in cilindro lucido col fiocco di piume, giallo-nere, marsinetta verde e risvolti rossi e bottoni dorati, braghe di pelle di Dante, stivaloni alla scuderia e cornetta tracolla, fermo in quel punto dei boschetti dove una ripida discesa conduceva ai nuovi garage dell'Automobile Club? Ferma! Ferma! Griderebbe vedendo una otto cilindri scivolare per quella china pericolosa. Ma quale sarebbe il suo stupore se poi ne vedesse un'altra risalirla dolcemente e senza aiuto di alcuno? Poveretto, compiendo ogni settimana il suo viaggio d'andata e ritorno Milano-Torino o Milano-Venezia, nelle lunghe tappe faticose sotto il sole, la pioggia, la neve, avrà sognato strade meno disagevoli, cambi di cavalli meno rapidi, più frequenti osterie e più generose mance, almeno da parte di quei viaggiatori che, secondo la promessa stampata nell'orario ufficiale, avevano avuto la fortuna di trovare, insieme con un buon posto, la compagnia di persone adatte ad alleggerire le noie del viaggio. «Verrà un giorno», avrà pensato mentre i paracarri si succedevano ai paracarri, «che i miei successori avranno cavalli normanni, che tutti gli stradali avranno un doppio filare di pioppi e che i postiglioni, come funzionari giurati dello Stato, avranno anche un trattamento di pensione molto migliore. Chi gli avrebbe detto invece che a meno di un secolo postiglioni, cavalli e diligenze saranno passati fra le anticaglie? Ma senza andare tanto indietro, quello strano scendere e salire di automobili non avrebbe forse sorpreso anche due artisti al nostro tempo, che tenevano la Stramarina come una succursale del loro studio, appunto perché erano specialisti di cavalli? Molti, infatti, ricordano ancora il Barzaghi, che vi studiava il cavallo del suo Napoleone III sul famoso Lohengrin, appartenente al marchese Soncino e montato dal conte Durini, che sapeva fargli prendere tutti gli atteggiamenti desiderati dell'artista. E anche il De Albertis vi studiava, sui cavalli dei numerosi amici, le sue cariche, i suoi ritorni alle corse, le sue scene medievali, e forse fu lo stesso Lohengrin, candido come il mantello wagneriano cavaliere del Cigno, caduto in quell'anno alla Scala, che gli servì per il quadro della Signora di Monza e del suo vicino Egidio. Insomma, l'Automobile Club non poteva scegliere per i suoi garage una località più adatta a sottolineare il contrasto fra i nuovi e gli antichi mezzi di locomozione, essendo ai boschetti che al tempo degli spagnoli si teneva il quotidiano corso di gara, al quale intervenivano 100 tiri a 6, 400 tiri a 4, c'è 1000 tiri a 2 e 1500 cavalieri. È vero che Stramarina non terminava a Via Palestro, ma continuava fino ai bastioni lambendo le ortaglie delle carcanine della Dolorata e dei serviti di San Dionigi, le quali nel 1783 cedettero il posto ai vecchi giardini pubblici. Ma con tanta abbondanza di equipaggi c'è da credere che i signori di allora andassero al corso per turno. E notare che le carrozze a un solo misero cavallo non vi erano ammesse, per non turbare con lo spettacolo della loro povertà la signorilità trionfante. Mentre però dalla parte dei boschetti l'Automobile Club ha cambiato faccia alla propria casa, e speriamo la migliori, ricorrendo a quel verde a cui ha fatto strage, verso il corso. Essa conserva la fronte che venne data a più di un ascolto che fa dei principi Porsia, patrici veneziani, i quali vollero fregiare il portale con dei medaglioni di due illustri milanesi, Cesare Beccaria e Melchiorre Gioia, morto allora. È probabile anzi che la costruzione abbia potuto fruire del decreto del 4 luglio 1786, col quale venivano appunto esonerati da ogni dazio i materiali da fabbrica destinati al miglioramento della porta orientale. Provvido decreto, perché a quell'epoca dai cosiddetti portoni di Porta Renza, demoliti nel 1818, fino alla rustica tettoia che 10 anni dopo venne sostituita coi due casini daziari dell'architetto Vantini, ben pochi erano gli edifici che rompevano la monotonia dei prati, delle vigne e delle ortaglie del cosiddetto borgo di Porta Orientale, solcato nell'ultimo tratto dell'acqua lunga, uno dei molti canali che davano febbri e zanzare in abbondanza ai buoni milanesi, i quali furono felicissimi di veder scorgere uno dopo l'altro il palazzo Serbelloni, costruito dall'architetto Cantoni per quel duca Galeazzo, già ciambellano austriaco, che seguendo la corrente dei nuovi tempi si acquistò il nome di ex duca cuoco per lo zelo impegnato e spiegato nel sorvegliare i pranzi e le cene del Bonaparte e dei suoi generali. Il palazzo Saporiti, la cui architettura rivela nel suo autore il Perego, scenografo della Scala. Il palazzo Bovara, oggi Dal Pozzo, sede della legazione francese, che ricorda le famose terzine del Porta in morte dell'onesto consigliere di Stato, e via via fino alle ultime case in un angolo con bastioni, quella a destra dove il noto caffè del Rinascimento offriva la sua grande terrazza a chi voleva assistere al corso delle carrozze, a quella a sinistra dove 100 anni fa l'ungherese principe Battiani diede quel famoso ballo mascherato e cui figurini erano stati disegnati da Francesco Hayez. E a proposito di balli, fu appunto nell'attuale palazzo dell'Automobile Club, acquistato dal barone Ciani, già proprietario degli stabili vicini, e della non mai abbastanza compianta Casa Rossa, che nel 1856 il capitano Manfredo Camperio, in onore del quale lo zio Ciani dava un gran ballo, mise alla porta il capitano austriaco Schönfeld, che aveva osato intervenirvi in uniforme, incidenti che diede luogo al noto duello. La casa passò poi ai carissimi, brillante ufficiale di Garibaldi, che l'abitò a lungo con la celebre Colson, reduce dai trionfi della Scala, dove aveva furoreggiato, come si deve, diceva loro, nel poliuto, nella Gione, nella Norma e via dicendo. Il carissimo era stato con Caroli e Picozzi una delle tre guide mandate da Garibaldi la notte del 2 giugno 1859, dopo la battaglia di Varese, a svegliare Como, ancora occupata da Orban, per annunciarvi il suo prossimo arrivo. L'impresa era abbastanza audace, avrebbe meritato un premio che invece non venne. Ma di sollecitarlo dal generale, ben se ne incaricò uno dei tre. «Il miglior premio», gli rispose Garibaldi con la sua voce d'oro, «è la coscienza di aver compiuto il proprio dovere». «Certamente», insistette l'altro, «ma senza una distinzione nessuno saprà che in quella terribile notte...» «Lo so io!» esclamò Garibaldi stendendogli la mano, «e pare abbastanza perché fur a far finito». Da carissimi la casa passò in marzo ai suoi eredi, poi alla duchessa Melzi. Ma questa è storia di ieri e dell'altro ieri, ma senza velo di polvere e senza odore di muffa, priva cioè di quei due elementi che sulla toeletta di un vecchio cronista stanno al posto della cipria e dell'acqua di violette.